ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita. I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio. Ci seguono Luciana Fantini per la regia e Gabriele Di Domenico per la parte tecnica. In apertura della nostra trasmissione andiamo a esaminare un po' quelli che sono stati gli argomenti, i temi emersi durante la ministeriale esteri della NATO, che si è conclusa oggi con le dichiarazioni del segretario generale Stoltenberg. Grande attenzione ovviamente alla situazione ucraina. Il segretario della NATO ha detto: l'Ucraina è più vicina che mai alla NATO, la sosterremo in tutti i modi nel suo percorso di adesione. E poi sempre di allargamento ovviamente si è parlato in relazione alla Svezia che ha espresso la gratitudine agli Stati Uniti per il forte sostegno sull'adesione. Poi c'è la questione della Turchia, si è parlato anche della Russia, di quelli che sono i nuovi scenari geopolitici. Insomma, un mondo in movimento, tanti gli elementi da analizzare e soprattutto anche comprendere quella che è la situazione all'interno dell'alleanza atlantica, un'alleanza che ha sempre vantato il fatto di essersi mostrata granitica e molto unita di fronte alla guerra in Ucraina, e che forse così granitica non è, ma lo scopriremo adesso con il nostro esperto, il professor Davide Borsani dell'Università Cattolica di Milano, ricercatore esperto di questioni NATO. Grazie per essere nuovamente con noi, professor Borsani.
Grazie a voi dell'invito e buon pomeriggio.
Insomma, professor Borsani, forse possiamo partire proprio dalla ultima considerazione che ho fatto, no? Una NATO che si è vantata negli ultimi anni, soprattutto da quando c'è stato lo scoppio della guerra in Ucraina, l'invasione della Russia, da parte della Russia, di una parte enorme del territorio ucraino, con gli attacchi, i bombardamenti, di essersi sempre mostrata più unita che mai. Ora, questa NATO che noi abbiamo visto uscire da questo nuovo incontro è effettivamente così, è una NATO super unita, tenuta insieme dal collante dei nuovi pericoli geopolitici, o non proprio?
Beh, dobbiamo tenere in considerazione che effettivamente dopo l'invasione del febbraio 2022 la NATO ha dato dimostrazione di una profonda coesione tra i suoi membri nella condanna sicuramente alla Russia, nel sostegno all'Ucraina, al di là di alcune questioni interne all'alleanza che sono sicuramente emerse, anzitutto nella posizione di due paesi come la Turchia e l'Ungheria, che effettivamente si sono dimostrate più fredde in alcuni momenti per naturalmente i rispettivi interessi, e che però nonostante tutto non hanno bloccato il meccanismo dell'unanimità, anche nel momento in cui il segretario generale si presenta alla stampa e dice, come tra l'altro i membri NATO avevano già detto al vertice di Vilnius, che un giorno l'Ucraina diventerà membro dell'Alleanza Atlantica. Questo naturalmente solleva tante problematiche, ma sicuramente c'è ancora una coesione politica all'interno dell'Alleanza, che però col passare dei mesi, dobbiamo questo sì sottolinearlo, iniziano ad emergere dei dissensi, dei dubbi sulle prospettive di più lungo periodo, questo senza dubbio.
Senta, e su questa posizione che riguarda ad esempio la posizione della Turchia nei confronti della Svezia, no? Noi sappiamo che è dovuta a motivi interni, che sono di cronaca interna, che sono accaduti in Svezia, eppure la Turchia va bene, ha assicurato che entro poche settimane, senza dare una data ufficiale, ratificherà l'ingresso della Svezia nell'alleanza atlantica. Questo come va letto, che posizione assume all'interno dell'alleanza, anche perché la Turchia è uno dei paesi non solo determinanti nell'alleanza, ma è anche quello che forse ha le relazioni internazionali più ramificate tra tutti, specialmente nei campi avversi alla NATO.
Questo assolutamente. La Turchia sta giocando una partita molto interessante dal suo punto di vista, rimanendo membro della NATO, ma giocando su più sponde, inclusa ad esempio quella della Russia. La ratifica dell'adesione della Svezia sicuramente all'Alleanza Atlantica sicuramente ha a che fare con dei motivi interni alla Turchia, ma soprattutto è una importante e pesante merce di scambio nei rapporti tra Ankara e Washington. Non è un mistero che ad esempio la Turchia ha la necessità di aggiornare la sua flotta aerea e abbia chiesto negli anni scorsi gli F-35 agli Stati Uniti, che sono stati negati, ripiegando poi sugli F-16. E effettivamente questa mossa di Erdogan, che pare aver aperto negli ultimi mesi all'adesione, alla ratifica dell'adesione della Svezia alla NATO, ha a che fare con la disponibilità dell'amministrazione americana a consegnare ad Ankara gli F-16, proprio quegli F-16 che sono sul tavolo, o meglio, sono un elemento di vicinanza di alcuni paesi NATO proprio all'Ucraina.
Insomma, una politica del Doubt-Death all'interno della NATO. Mi viene in mente che forse da un punto di vista paradossale potrebbe addirittura essere un vantaggio avere al proprio interno un membro, sì, che esprime spesso il proprio dissenso, ma che forse è l'unico che ha ancora tanti canali diplomatici aperti, canali che sono preclusi invece agli altri paesi dell'alleanza. Questo potrebbe anche essere un bel vantaggio o no?
Da un lato il fatto che la Turchia abbia questi canali la rende un interlocutore anzitutto della Russia. Non è un mistero che nei primi mesi dopo l'invasione dell'Ucraina la Turchia abbia agito diplomaticamente sia in direzione dell'Ucraina che in direzione della Russia per tentare una mediazione, tanto che alcuni colloqui preliminari naturalmente a un più basso livello si sono tenuti sul suolo turco. Dall'altro lato però bisogna fare attenzione, perché rimanendo membro della NATO la Turchia nel momento in cui si avvicina alla Russia naturalmente apre delle possibili vulnerabilità all'interno dell'alleanza stessa. Che qui sempre nel campo degli armamenti abbiamo visto che nel momento in cui la Turchia si avvicina alla Russia acquistando velivoli russi o addirittura ospitando sul suo suolo personale militare russo per integrare possibili armamenti russi all'interno delle sue forze armate, ecco che tutte le conoscenze, tutte le procedure che sono in vigore alla NATO rischiano di essere messe a disposizione dei russi, così che ci sia un travaso che gli Stati Uniti vedono particolarmente pericoloso, insomma, per la stabilità strategica anzitutto dell'area euroatlantica e della NATO come organizzazione stessa.
Ecco, perché poi non bisogna mai dimenticare, insomma, che lo scopo della NATO è quello di una un'associazione e di un'alleanza difensiva, di un'alleanza militare, insomma, comunque uno strumento che attiene alla sicurezza e alla condotta della guerra, fondamentalmente, guerra che non c'è e che si spera che non arriverà mai, strumento di prevenzione della guerra, mettiamola così, ma eventualmente anche strumento fondamentale in un ipotetico confronto militare. Ci stiamo avvicinando sempre di più poi, attraverso anche il suo ragionamento, a quella che è stata una delle questioni più, diciamo così, che hanno conquistato maggiore spazio sulle cronache, cioè la questione Ucraina. Si torna a dire l'Ucraina è più vicina che mai alla NATO. Resta ovviamente il fatto che finché non ci sarà una situazione di pace, difficilmente l'Ucraina potrà entrare e potrà essere ammessa nell'alleanza. Questo mi sembra abbastanza ovvio.
Beh, se guardiamo all'aspetto storico, quantomeno più recente, cioè dagli anni 90 in avanti, non possiamo non notare che l'alleanza si è allargata a quei paesi che anzitutto, tra le varie caratteristiche, non avevano contenziosi territoriali aperti. Quindi da questo punto di vista, se ci atteniamo al precedente storico, dobbiamo dire che al momento è praticamente impossibile che l'Ucraina venga ammessa a far parte della NATO. Dall'altro lato però dobbiamo tenere sempre in considerazione l'aspetto politico, che politicamente il Consiglio Nord Atlantico un domani potrebbe dire che questa caratteristica, questo requisito può venir meno, fatto salvo alcune situazioni, eccetera eccetera. Quindi al momento l'adesione sì, assolutamente pare improbabile se non impossibile nel più lungo periodo, a seconda anzitutto delle elezioni che avremo nel 2024 negli Stati Uniti, a seconda di come andrà la situazione sul campo e tanti altri fattori, non è escluso a priori che il Consiglio Nord Atlantico possa attuare una deroga in merito all'adesione dell'Ucraina alla NATO, anche perché mi pare che Zelensky al vertice di Vilnius del giugno scorso sia stato piuttosto chiaro da questo punto di vista, anche nel polemizzare con un'alleanza che non aveva voluto in quella fase concedere lo status di candidato, diciamo così, nel breve periodo per l'adesione alla NATO.
Senta, professore, fino a qualche tempo fa, e poi periodicamente ritorna, insomma, questa ipotesi di una cessione di un accordo un po' scandaloso, insomma, l'ingresso nella NATO a patto che si ponga fine alla guerra a tutti i costi, e quindi magari anche con la decisione di congelare le posizioni, una cosa che era stata sollevata qualche mese fa, poi brutalmente smentita da tutte le parti che ritenevano che fosse assolutamente una fantasia. Eppure questa teoria resta sempre un po' nell'aria. È qualcosa che ha un senso o è una teoria puramente campata in aria alla quale non crede nessuno?
Che l'Ucraina voglia delle garanzie per la propria sicurezza è ovviamente assodato. Il fatto che glielo possa dare un paese o un gruppo di paesi al di fuori della NATO, diciamo che tenendo in considerazione il precedente storico del memorandum di Budapest, quello del 94, che sostanzialmente vedeva il Regno Unito, la Russia stessa, gli Stati Uniti, Francia e Cina garantire la sicurezza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, e sappiamo come è andata a finire, diciamo che l'Ucraina sta cercando qualcosa di diverso rispetto a una semplice garanzia, e l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica viene incontro e si parla non solo di una semplice garanzia politica, ma di un automatismo militare. Di fronte a un attacco scatta la difesa, tutti i paesi sono coinvolti. Quindi sicuramente il punto delle garanzie di sicurezza è centrale, lo sarà in una possibile trattativa per mettere fine alle ostilità, ma dobbiamo tenere in considerazione che non basta semplicemente a questo punto la garanzia politica, diciamo così, ma ci vuole qualcosa di concreto, un automatismo, che a questo punto il problema è qual è il paese, quali sono i paesi che si sentono di dover mettere sul tavolo la propria disponibilità a intervenire direttamente in caso di una ripresa delle ostilità, e questo sicuramente è un punto centrale, uno dei punti di svolta dell'intero negoziato.
Quindi insomma non si prende in considerazione la possibilità che Zelensky e il suo governo dicano va bene, basta, la guerra deve finire, sono morte troppe persone, lasciamo questa parte, rinunciamo a una parte del territorio che ormai è in mano russa, poniamo fine alla guerra e entriamo nella NATO.
Innanzitutto bisognerebbe anche tenere in considerazione la posizione russa, se la Russia è disposta a vedere l'Ucraina nella NATO come membro a pieno titolo.
Considerata quella che è stata la reazione di febbraio, diremmo proprio di no.
Ecco, quindi il problema è intricato sotto più prospettive, naturalmente, e anche la stessa disponibilità dell'Ucraina a rinunciare a dei territori mi pare alquanto dubbia, quantomeno al momento. Siamo ancora al ministro degli esteri che richiede il ritorno ai confini del 91, quindi con la Crimea inclusa. Sembra che al momento non ci sia la prospettiva di una chiusura delle ostilità e l'apertura di un negoziato di pace. La prospettiva, quantomeno di breve medio periodo, è che lo stallo prosegua fino al momento in cui intervengano determinati tipi di fattori che rompano l'equilibrio e che spingano almeno uno dei due paesi al tavolo, al netto ovviamente di possibili interventi diplomatici esterni, intesa anche la Cina.
Ecco, esattamente, proprio su questo punto, senta, e poi la tengo ancora veramente molto poco, ma una domanda, una curiosità per chiudere anche questa bella intervista che lei ci ha concesso, su quello che si legge dalle agenzie, ovviamente in relazione a questo incontro che c'è stato, si è parlato moltissimo di Russia e si è parlato di Russia ormai come di un paese che praticamente si sta affidando ad altri stati, che diventa un vassallo della Cina, è stato detto sta ipotecando il suo futuro a Pechino, è sempre più dipendente da Corea del Nord e Iran, insomma si lascia intendere che la Russia senza questi alleati che lo proteggono ormai non abbia più la forza o non sia più comunque un elemento di per sé capace di incutere timore. È così o no?
Guardi, io se guardo alla storia faccio fatica a credere una Russia che possa diventare vassallo di una Cina, così come già durante gli anni 50, gli anni 60, insomma, senza fare una lezione di storia, però già in quella fase era difficile concepire una Cina vassalla dell'Unione Sovietica. Quindi da questo punto di vista io sarei molto cauto, sì, legami energetici, tutto quello che vogliamo, però politicamente è una prospettiva che mi pare ben poco realizzabile. Discorso diverso invece è sui sostenitori dello sforzo bellico russo, Corea del Nord naturalmente e Iran in secondo piano. Stiamo parlando comunque di un paese, la Russia, che ha una capacità di rigenerare i propri strumenti, gli apparati con una forza sicuramente maggiore, con un peso sicuramente maggiore, con una velocità maggiore rispetto all'Ucraina stessa. Quindi da questo punto di vista è vero che l'aiuto in parte arriva dall'esterno, ma i russi hanno a propria disposizione tutta una serie di strumenti nel più lungo periodo che, come si diceva anche all'inizio delle ostilità, se priviamo l'Ucraina del sostegno occidentale, è pressoché naturale che la Russia riesca a prevaricarla nel più lungo periodo. Il dubbio a questo punto è quanto l'aiuto occidentale possa continuare in termini non solo quantitativi, ma soprattutto qualitativi. E lo vediamo ancora oggi, dopo averlo visto sui Leopard, sui Challenger, sui missili a più lungo raggio, lo vediamo ad esempio sugli F-16 e su tutto l'aspetto del dominio del cielo, ecco, che è uno dei fattori centrali in questo conflitto, in questo momento.
Anche perché, come la cronaca recente ci ha dimostrato, sono tanti gli scenari che possono improvvisamente aprirsi in varie parti del globo e se non distrarre, comunque andare ad aumentare il carico di pressione su quella che è l'attenzione della comunità internazionale, no? Pensiamo a quello che è successo in Medio Oriente e come ha distorto poi l'attenzione, fondamentalmente, almeno quella dell'opinione pubblica, dei media sicuramente, da quello che sta avvenendo in Ucraina. Professor Borsani, io le sono veramente grato per il suo tempo e la sua partecipazione, spero di averla ancora qui ospite a Il Mondo alla Radio presto, ricordo Università Cattolica di Milano, ricercatore esperto di questioni NATO, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi di nuovo.
E a presto. E dopo questo breve stacco noi continuiamo con la nostra trasmissione, restiamo in ambito internazionale perché parliamo di quella che è stata una, diciamo così, una dichiarazione da parte della Commissione europea che ha fatto sapere, ha sottolineato l'intenzione di intensificare le iniziative contro l'immigrazione illegale, partendo proprio dal principio che si debbano evitare le partenze se si vogliono salvare le vite. E questo è un punto che abbiamo già sentito tante volte, su quale insiste anche l'Italia, tanti altri paesi in realtà di primo approdo, però è stato detto dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, serve una risposta sistemica, e quindi questo è stato il suo esordio in conferenza internazionale, annunciando l'apertura di una conferenza internazionale per il lancio di un'alleanza globale per contrastare i trafficanti di esseri umani. E conferenza qui è intervenuto anche il ministro dell'interno Piantedosi. Leone Spallino ha intervistato su questa posizione della Commissione europea Gianfranco Schiavone, che è un nel direttivo dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. Sentiamo come l'ha commentata.
L'iniziativa, devo dire, è stata caratterizzata da un estremo livello di vaghezza e, per dirla con estrema sincerità, ha quasi più il sapore di una pre-campagna elettorale che di un percorso, perché sul piano anche estremamente tecnico questa commissione è chiaramente in chiusura, come appunto lo è questa legislatura. Non si possono presentare, non ci sono i tempi tecnici per presentare delle riforme, ci sono appunto al contrario molti file da chiudere sulla riforma del sistema asilo e che non sono ancora chiusi e che lasciano anche destare moltissime preoccupazioni. Certo, quando la commissaria annuncia delle riforme, chiaramente non può alludere a riforme che farà questa commissione, e quindi appunto è un annuncio sul futuro. Quindi in generale devo dire ha colpito proprio questo livello appunto di vacuità dell'iniziativa, che altresì usa parole estremamente vaghe, non fa neppure capire quale sarebbe la linea di, se non un rafforzamento delle operazioni di Europol o più in generale andare a agire sulle cause, però sono abbastanza frasi fatte, sono sostanzialmente, io non faccio fatica, devo dire, a vedere qualcosa che sia concreto dietro questa iniziativa.
Si continua a parlare di lotta ai trafficanti di esseri umani. Considerando che il 90% dei migranti che arriva in Europa viene aiutato o per l'appunto trafficata da queste persone, in realtà questo piano non è una lotta vera e propria alla migrazione, alle immigrazioni.
Esattamente, e questo è il grande scivolo, no, sulla quale siamo, appunto, su questo piano inclinato sul quale stiamo andando. Cioè negli ultimi anni il contrasto appunto al traffico internazionale ha sempre più avuto il sapore di ciò che è invece tassativamente proibito sul piano giuridico e anche chiaramente immorale, e cioè il contrasto alle persone e non ai migranti, non ai trafficanti. Perché ricordiamo, a qualcuno potrebbe non fare piacere, che queste organizzazioni criminali prosperano all'interno di un quadro di incredibili deficienze politiche e normative dell'Unione Europea, sia sul versante asilo sia sul versante migrazione. Tornando al 2020, l'insediamento al Patto Europeo, quindi a settembre 2020, quando la Commissione presenta appunto la proposta di riforma, no, che è definita nuovo Patto Europeo, inserisce un esplicito riferimento alla necessità di avvicinare la protezione alle persone che ne hanno bisogno e che si trovano all'estero, attraverso appunto, devo dire che il testo già allora peccava di una certa assoluta vaghezza, ma comunque si poteva tranquillamente intendere, in quello che era un documento politico di programma, un riferimento al fatto di ritornare a ripescare, per così dire, la proposta di regolamento sul reinsediamento, insomma immaginare dei propri programmi appunto di canali protetti, una serie di misure che avrebbero invece inciso nel, almeno in parte, prosciugare il mercato dei trafficanti, che con un nulla di fatto anche rispetto a magari a qualche scossa su una armonizzazione almeno sperimentale delle politiche migratorie per motivi di lavoro, insomma, ha sempre lo scopo di diminuire appunto il ricorso, no, dei migranti appunto ai trafficanti. Quindi devo dire che chiudere la legislatura con una altisonante conferenza nella quale si annuncia questa lotta globale al traffico internazionale, dopo non aver fatto praticamente nulla per 4 anni, pare molto, suona molto stonato.
Questo utilizzo anche extraeuropeo dell'Europol, ci sono i presupposti legali per farlo? È la prima volta che viene fatta una cosa del genere o esiste già una storia di utilizzo dell'Europol al di fuori dell'UE?
Esiste soprattutto una storia di utilizzo di Frontex al di fuori dell'Unione Europea, e questa ha creato già enormi problemi in questa agenzia. E quindi il rischio è che con Europol si ripetano problemi di questo tipo, dovrebbe agire all'interno di un mandato molto rigoroso, perché si va a incidere per l'appunto su sui diritti fondamentali, perché le azioni riguardano persone, no? Che sono abitano all'estero, che non sono cittadini dell'Unione Europea, ma nei cui confronti si esercitano poi di fatto delle azioni, e quindi di fatto c'è una responsabilità non soltanto morale, ma c'è una responsabilità giuridica da parte delle forze che le esercitano, quindi alla fine dei corpi statali o europei che vanno a intervenire, per esempio sul controllo dei flussi, su azioni nei paesi terzi che vengono spesso mascherate con la frase aiutino alla gestione delle migrazioni, ma che poi possono invece tramutarsi in azioni a commettere illegalità. Siamo a uno scontro anche istituzionale molto evidente all'interno dell'Unione Europea, tra una sorta di deregulation che rischia proprio di portarci appunto a violazioni dello Stato di diritto, e anche probabilmente queste violazioni si consumano già e sono numerose, come sembra dai tutti i rapporti internazionali, e dall'altra parte chi invece chiede molte più garanzie su cosa andiamo a fare sostanzialmente all'estero. Questo non può essere un luogo dove tutto accade ma nulla viene controllato.
Sempre parlando di accordi internazionali sulle immigrazioni, per l'Unione Europea il trattato sulla gestione dei migranti fra Italia e Albania non viola il diritto comunitario perché ne ha al di fuori. Ma che vuol dire di preciso?
Ma devo dire, è stata una elegante, diciamo così, espressione della commissaria Johansson per scaricare l'Italia sul piano appunto politico, perché per ragioni che non conosco, ma che appunto ognuno di noi può farsi la sua libera opinione, è evidente che la commissaria che rappresenta questa commissione, insomma, e quindi anche, diciamo, determinati approcci politici, non voleva assolutamente usare parole nette rispetto al fatto che appunto non si può applicare il diritto dell'Unione, e quindi sostanzialmente le operazioni annunciate dall'Italia, in parole semplici, non si possono fare. E quindi ha appunto detto una cosa e apparentemente il suo contrario, cioè che il protocollo non contrasta con il diritto dell'Unione, in quanto il diritto dell'Unione non si applica. E certo, e quindi che cosa si applica? E qua si apre il grandissimo problema di cui poi abbiamo anche parlato in un documento giuridico, cioè di analisi di questo protocollo fatto dall'ASGI, che abbiamo pubblicato sul sito, quindi chiunque lo può leggere, dove si mette in evidenza due punti fondamentali. Il primo è che proprio perché non si può applicare il diritto dell'Unione, gran parte delle dichiarazioni su applicazione di procedure accelerate di frontiera, trattenimenti, tutta una serie, diciamo, di procedure che il diritto dell'Unione Europea prevede con delle garanzie, ma prevede all'interno dell'Unione Europea o al massimo ai confini dell'Unione Europea e non in un paese terzo, non si possono applicare. E esiste un principio fondamentale, che è il divieto di elusione delle normative europee, per cui l'Italia non può fare una norma interna che sia, come dire, più sfavorevole di queste previsioni, può fare una norma interna che sia più favorevole invece delle previsioni del diritto dell'Unione, ma questo è esattamente ciò che il governo italiano non intende fare, perché al contrario l'operazione è fatta per restringere e per togliere appunto garanzie fondamentali. Quindi è difficile appunto riuscire a eludere appunto questo divieto di elusione, scusate il gioco di parole, del diritto dell'Unione Europea. Difficile superare, o a mio avviso impossibile superare le garanzie generali, anzi direi la concezione stessa di diritto d'asilo previsto nella Costituzione italiana, all'articolo 10, terzo comma. Insomma, staremo a vedere che cosa verrà fuori. La mia impressione è che il governo italiano si è messo in un vicolo cieco, anche qui probabilmente per ragioni di propaganda venduta con un grande, diciamo, disinvoltura e forse superficialità.
Bene, grazie a Gianfranco Schiavone e a Leone Spallino, Luciana Fantini per la regia, Gabriele Di Domenico per la parte tecnica, Stefano Lescinski è tutto, vi lasciamo alla seconda parte condotta da Alessandro Guarasci.
Alla radio.
Ora però noi torniamo a parlare del Festival della Dottrina Sociale che si è tenuto a Verona. Allora, vi devo dire, quella è stata davvero un'occasione per conoscere tante microimprese che impiegano soggetti svantaggiati, diversamente abili, immigrati, insomma, diciamo che potremmo definire queste persone vulnerabili. Allora, dovete sapere che sono più di 22.000 le imprese sociali che danno occupazione a quasi 650.000 persone, rispettivamente il 6,3% delle istituzioni e al 71% dei dipendenti del settore non profit. Di queste, oltre la metà sono cooperative sociali seguite dalle associazioni. E noi, alcune di queste imprese, le abbiamo incontrate al Festival della Dottrina Sociale di Verona. Allora, iniziamo, diamo un'occhiata a qualcuna di queste imprese. Libere Golosità prende vita nel 2019 con la riattivazione del forno situato all'interno della casa circondariale di Vicenza. Proporre ai detenuti un impiego, ma soprattutto fornire loro formazione e competenza spendibile appunto dopo il periodo passato in detenzione. E questo appunto l'impegno che anima la cooperativa. Un'altra possibilità, il lavoro in carcere è uno strumento fondamentale di rieducazione che gratifica tanto più se si sa offrire un prodotto di qualità. Eh sì, perché sappiate che il lavoro in carcere abbatte le recidive di oltre il 90%. E allora sentiamo che cosa ci ha detto Lorenzo Panozzo di Libre Golosità.
Siamo riusciti attraverso dei finanziatori a comprare il materiale che c'era all'interno e attualmente abbiamo 10-12 detenuti che lavorano con noi all'interno del carcere di Vicenza, all'interno del forno, dove con l'ausilio di un maestro pasticcere insegnano una professione che può essere riutilizzata una volta finito il percorso detentivo.
Ecco, questo che cosa sta dando a queste persone? Soprattutto sta dando una possibilità di un domani?
Dando una possibilità per il domani e anche una possibilità di occupazione una volta finito il percorso del carcere.
Ma vi considerate in qualche modo delle mosche bianche dentro il sistema penitenziario italiano e soprattutto quanto è stato difficile poi attuarlo, perché sappiamo che comunque queste sono in qualche modo delle esperienze pilota, ma riuscire a fare un progetto di inserimento lavorativo non è semplice in un istituto penitenziario.
Non è semplice, siamo stati sicuramente aiutati dalla direzione del carcere di Vicenza, dagli operatori, dagli ausiliari e sicuramente è un'opportunità che diamo alle persone che lavorano con noi in cooperativa. All'interno del carcere abbiamo, oltre al forno, abbiamo anche un laboratorio occupazionale dove facciamo lavorazioni meccaniche e assemblaggio, anche lì abbiamo una trentina di persone che lavorano con noi per dare un'altra opportunità di lavoro.
Senta, e queste persone, che cosa, voi quando ci parlate, quando lavorate con queste persone, che cosa vi comunicano? C'è una storia di qualcuno di queste che in qualche modo le è rimasta più impressa in tutti questi anni?
Ma sicuramente sono persone che sono grate alla cooperativa per l'opportunità che viene data. E sono persone, maggior parte sono persone che hanno delle situazioni di fragilità familiari, sono persone che sicuramente vedono l'opportunità della cooperativa, perché le persone che lavorano con noi sono persone stipendiate alla cooperativa, sono dipendenti della cooperativa e danno la possibilità in questo modo di avere anche un introito di uno stipendio che possono dare un aiuto per le famiglie che hanno fuori delle loro famiglie d'origine. Quindi questa opportunità può essere quella di dare anche un'opportunità lavorativa economica, anche aiutando le famiglie all'interno del carcere.
Ora noi cambiamo per ora del tutto scenario, perché parliamo di realtà aumentata. Verona Fab Lab fa parte di una rete di Fab Lab globale, il cui scopo è quello di democratizzare l'accesso agli strumenti tecnologici per creare innovazione sociale. La mission, si dice così, diciamo lo scopo, allora diciamo in italiano, di Verona Fab Lab è creare un laboratorio locale dove i cittadini possano trovare conoscenze, strumenti e spazi per apprendere, sperimentare e condividere nuove competenze. Tutto questo appunto per rafforzare il territorio. Allora, Riccardo Bertagnoli ci porta negli ultimi ritrovati tecnologici.
Siamo un'impresa sociale e stiamo presentando un progetto che si chiama Tau Lab. È un progetto nel quale usiamo le tecnologie che abbiamo a disposizione, come stampanti 3D, visori di realtà virtuale e altre tecnologie, per fare delle esperienze tattili per persone non vedenti con disabilità. Quindi mettiamo la tecnologia a disposizione delle persone con disabilità.
La tecnologia a disposizione per persone con disabilità. A questo punto l'intelligenza artificiale diventa qualcosa di concreto e soprattutto qualcosa di positivo, a dispetto magari di chi pensa che in realtà possano arrivare solo dei guai dall'intelligenza artificiale.
Ma come tutte le tecnologie, crediamo che con la giusta, insomma, cultura e la giusta conoscenza si possono applicare, possono essere di supporto alle persone e non nocive.
Ecco, com'è nata questa vostra startup? Voi siete tutti piuttosto giovani, in una terra che diciamo fa della manifattura un po' il suo punto forte, voi invece avete puntato sulla tecnologia.
È nata la passione proprio per la tecnologia, siamo messi insieme un gruppo di studenti di ingegneria e ancora qualche anno fa, mentre studiavamo, abbiamo costruito le prime stampanti 3D tra di noi proprio per passione, e poi abbiamo visto che comunque è vero, siamo in una terra diciamo manifatturiera, ma le tecnologie possono essere proprio di supporto per le aziende manifatturiere, per accelerare, per fare dei passi avanti verso il futuro.
E senta, in tutti questi anni quali risultati concreti avete raggiunto? Come vi siete rapportati anche con le persone che poi utilizzano queste vostre invenzioni letteralmente?
Beh, ci mettiamo a fianco delle aziende anche per inserimento di nuove tecnologie, perché comunque gli operatori hanno bisogno di eliminare quei lavori che sono nocivi, quei lavori che sono diciamo rischiosi per l'operatore, e grazie alla tecnologia, anche inserendo ad esempio un robot, possono proprio avere del beneficio durante la giornata lavorativa e non essere sottoposti a proprio rischi lavorativi.
Come vi traguardate verso il futuro, visto che voi parlate di futuro che poi è diventato presente?
Continuiamo a guardare le tecnologie, sicuramente l'intelligenza artificiale oggi è la tecnologia di cui tutti parlano e che tutti stanno cercando di capire come usare, e continuiamo a pensare come può essere diciamo utile per le persone per migliorare.
E torniamo a parlare di soggetti che in qualche modo potremmo definire fragili. Ogni capo realizzato nella sartoria sociale Manigoldera chiude in sé una storia. Le collezioni prendono vita da
eccedenze di tessuti e accessori industriali e da vari capi d'abbigliamento che vengono donati all'Emporio di Mani Tese. Allora, che cosa sta succedendo? Questo settembre una chiamata tramite un post di Facebook raccoglie l'adesione di più volontari. Una di loro è Giulia Palmieri.
Col recupero delle seconde possibilità, partendo da tessuti e soprattutto abiti di scarto, quindi sono tutti second hand vintage che vengono recuperati attraverso il lavoro di persone con fragilità o psichiatrico o disabilità, e da qualche mese andiamo anche in carcere a Modena, dove è nato il laboratorio di Manigoldi circondariale, quindi insegnare una competenza, insegnare una professionalità e andare anche sul mercato con prodotti di grande qualità e di bellezza, parlare di bellezza sempre anche in una situazione più limitata come quella del carcere.
Ma secondo lei il pubblico apprezza questo tipo di lavoro? Perché è un lavoro particolare, qualcuno potrebbe pensare magari che è un lavoro di seconda qualità, invece da quello che vediamo qua vediamo prodotti davvero di vera qualità. E lo apprezza? Cioè, voi percepite questo? Un cambio, un paradigma?
Assolutamente sì, ricercano la qualità, l'ascolto e la lentezza, il tempo di essere, di avere un capo che ha una storia, che racconta una storia. Vengono ad esempio riadattati dei pantaloni dei nonni per costruire delle gonne, e anche il lavoro del carcere chiedono proprio interesse e attenzione, sempre rispetto appunto a un lavoro di grande qualità, questo è fondamentale. Ma l'ascolto è veramente, noi ci siamo accorti di una grandissima rinascita, che è poi il discorso della ripartenza e del ricredersi capaci di ridare e di risperare, diciamo, questo.
Coi clienti invece questo lo apprezzano?
Sì, e sono disposti anche a spendere qualcosa in più, comprare un capo in meno, anche perché sappiamo cosa sta succedendo nel mondo della moda con la fast fashion e così via, quindi comprare un capo che ha una storia, che racconta di vita, ecco, di possibilità, lo apprezzano assolutamente.
C'è qualche storia particolare di qualcuno che lei ha conosciuto in questi anni, qualche persona che magari lei pensava che non ce l'avrebbe fatta e che invece attraverso questo tipo di lavorazione ha trovato un domani, che poi magari è diventato anche l'oggi?
Certo, sì, io penso subito al primo inserimento che abbiamo avuto, che era una persona che viveva in comunità psichiatrica, è riuscita a tornare a casa, perché il lavoro, la possibilità di tornare a cucire e di tornare in uno spazio di relazioni e di reciprocità, le ha permesso di fare quel passaggio difficile, di riaffrontare la sua famiglia, è tornata a casa grazie al fatto di poter vivere e lavorare e di rimettersi in gioco. Quindi per noi è stata una storia importantissima, e oltretutto sta tornando di nuovo con noi, perché ha avuto un momento un po' di difficoltà e abbiamo proprio visto come il lavoro sia la dignità principale, fondamentale, quindi sì, è possibile.
Tante belle storie di economia sociale, così ci scrive da Catanzaro Francesco. E allora vi ricordo il nostro numero per mandare i WhatsApp, 335 124 3722. Proseguiamo a parlare appunto di economia sociale. Villa Grande San Giuseppe è una grande opportunità grazie alla disponibilità della storica Villa San Giuseppe di Bassano del Grappa, di proprietà della Compagnia di Gesù. Ecco, da febbraio 2015 appunto i padri gesuiti hanno accordato Villa San Giuseppe in comodato ventennale a un contratto di rete formato da Cooperativa Sociale Adelante, Fattoria Sociale La Conca d'Oro e Cooperativa Sociale Luoghi Comuni. Qui si fa accoglienza, ristorazione in modo alternativo. Lele Borghetti ci dice che l'obiettivo è lanciare proprio un'idea di progetto di turismo alternativo.
Villa Grande San Giuseppe è un progetto collettivo in cui la gestione in questo momento è in mano a quattro tra cooperative e associazioni del territorio, ma che essendo ben radicate appunto sul territorio bassanese hanno avuto la possibilità e anche l'intuizione di coinvolgere sempre di più tutti gli stakeholders, tutti i beneficiari che stanno attorno alle singole attività. Quindi ci occupiamo principalmente di minorenni in situazioni di difficoltà, di persone con disabilità, ma anche di inclusione sociale attraverso il lavoro. Quindi su tutte queste reti tutte le persone coinvolte nel territorio in qualche maniera sono state chiamate a partecipare e a fare parte di questo progetto.
È una forma di turismo controcorrente, voi in qualche modo lo chiamate così, ma chi viene da voi, da dove viene e soprattutto perché viene?
Allora, chi viene da noi segue principalmente i normali canali commerciali, che possono essere da Booking fino al sito internet. La cosa interessante, noi abbiamo fatto la scelta di non pubblicizzarci come turismo anche con una connotazione sociale, ma ci piace che quando le persone arrivino, se hanno la volontà e la voglia di raccontargli il contesto in cui sono, sia dal punto di vista storico, perché è una villa del 1500, ma anche nel contesto attuale, cioè un polo di inclusione sociale.
Un polo di inclusione sociale. Allora, quali sono le storie di chi viene però da voi concretamente, di chi è ospitato?
Guarda, in qualche maniera anch'io, lavorando lì, essendo presidente di una di queste cooperative, sono ospitato, quindi le storie sono tante e sono diverse, nel senso ospitato lavorativamente, ospitato in una comunità che accoglie, che ha comunque questa comunità del territorio. Poi le storie di ogni singola persona che viene per una fragilità o per altri motivi sono tante, diverse, quasi possibile narrarle tutte. Però il fatto, l'idea che crediamo fortemente, che solo se siamo una comunità variegata riusciamo a essere resilienti e poi a tutte quelle che sono le trasformazioni sociali che avvengono nel nostro periodo.
Ecco, come siete integrati nel territorio? Come siete visti? Come, diciamo, in qualche modo un seme che poi in qualche modo può germogliare? Oppure un po' come degli alieni con delle mosche bianche che insomma hanno della buona esperienza, però magari visti anche con un po', diciamo, non dico di diffidenza, in modo un po' folcloristico però.
Certo, l'intuizione di chi ha iniziato questo progetto è stata quella di non creare un ghetto per persone fragili. Quindi da subito, iniziando attività commerciali, sempre con l'ottica di inclusione sociale attraverso il lavoro, però molte delle persone si riferiscono a noi perché abbiamo un bar, abbiamo un giardino di 6 ettari, in riva al Brenta, facciamo eventi culturali, quindi tante volte le persone vengono per noi per un servizio nella norma. Poi quando sono lì scoprono che siamo anche molto altro, poi con gli anni in qualche maniera la conoscenza di questo posto viene avanti su diversi settori. Però ecco, diciamo, la maggior parte delle persone viene lì per un tipo di servizio senza sapere qual è il contorno e poi ritorna perché ha capito qual è il contorno.
E allora continuiamo a parlare di accoglienza. GEA Ambiente e Turismo gestisce due strutture in Sardegna, una sul mare a Sant'Antioco e poi un'altra nel centro dell'isola. Ma non vuole essere una proposta di turismo classico. Ecco, allora, questa associazione vuole proporre la conoscenza delle peculiarità locali attraverso modelli di sviluppo territoriali sostenibili. Così ci ha detto almeno Alessandra Tore di GEA Ambiente e Turismo.
Noi innanzitutto siamo una cooperativa di donne che abbiamo messo insieme persone diverse per lavorare, cioè persone che vengono dal mondo dell'ambiente, dal mondo della cultura e dal mondo dell'hotellerie, provando ad immaginare che l'accoglienza da noi sia un'accoglienza fatta da persone che immaginano e credono nella possibilità che si possa aiutare il nostro visitatore a conoscere con cura e con attenzione i nostri territori, cioè che si approcciano ad un turismo che ha senso. Anche per chi viene in Sardegna perché vuole andare al mare, no? Che è il nostro turista più classico fondamentalmente, ma lo deve fare con un occhio e un riguardo a quello che sono gli ambienti e le persone con cui andrà poi a incontrarsi.
E che concretamente come lo fate?
Allora, noi abbiamo preso in gestione le due strutture ricettive. Il primo importante è stato il MUMA, che è un ostello che ha quasi 100 posti letto, all'interno del quale esiste un museo, il Museo del Mare dei Maestri d'Ascia, e il Centro Educazione Ambientale dell'Isola di Sant'Antioco. Insieme a questi due elementi culturali importanti, noi creiamo e immaginiamo dei percorsi per le persone che vengono a visitarci che sono concreto avvicinamento al territorio con attività esperienziali, chiamiamole così, in cui possiamo accompagnarli alla visita delle saline, che sono a due passi da noi, la possibilità insieme ai nostri biologi di fare un'esperienza di bird watching, oppure uscire con le canoe trasparenti per vedere quello che c'è fuori dal museo del mare, quindi entrare direttamente a contatto col mare. Invece all'interno della struttura ricettiva abbiamo provato a organizzare la struttura che abbiamo ricevuto dall'amministrazione comunale ancora con un po' di lavori da fare, provando a realizzare per esempio i primi arredi insieme a persone che abbiamo incontrato a Contagiamoci. Il primo passaggio è stato per esempio avere un incontro con la cooperativa di Lesignola, che ha dei ragazzi in accoglienza, minori non accompagnati, sono venuti da noi, avevano bisogno di andare al mare, volevano portarli al mare, e quindi abbiamo detto va bene, noi abbiamo bisogno invece di rimettere a posto alcuni arredi, di fare delle cose, di dare un senso a quello che abbiamo, in un reciproco scambio. No? Li abbiamo ospitati e loro ci hanno offerto del tempo a disposizione, insieme a un interior design abbiamo riarredato la struttura, no? Dandogli un senso tutti insieme, creando e immaginando questo percorso, e oggi i nostri clienti quando vengono a dormire sanno, perché noi glielo raccontiamo, di quello che è successo.
Insomma, un turismo alternativo?
Assolutamente sì. Per esempio non abbiamo la televisione, non abbiamo la televisione, è una scelta perché abbiamo i libri in librerie un po' precarie, no? Che abbiamo costruito e sistemato di vecchi mobili, cioè ridando vita a quello che è già vissuto, dove i nostri clienti possono liberamente scegliere un libro, portarlo via, lasciarne un altro, o dove le famiglie dopo la colazione si riuniscono con i propri figli per fare i compiti delle vacanze. C'è uno spazio dove noi noi siamo parte viva di quel progetto, i nostri collaboratori vivono con noi le esperienze insieme alle persone che vengono a trovarci. Quest'estate sono venuti i Rulli Frulli, sono stati 5 giorni di frullata per tutto l'albergo, ma tutti noi soci e collaboratori abbiamo vissuto questa parte, cioè noi ci portiamo in casa anche quello che noi vorremmo incontrare.
E noi in conclusione torniamo a parlare di economia carceraria. Idee in Fuga è una cooperativa sociale attiva nell'istituto penitenziario Cantiello e Gaeta di Alessandria per creare appunto posti di lavoro per i detenuti, sostenere diverse realtà sociali del territorio e così sviluppa idee a favore del terzo settore. Fuga di Sapori è la prima bottega solidale in un carcere italiano, espone e vende produzioni appunto di economia carceraria. Allora Davide Robba ha trovato un futuro grazie proprio a questa associazione.
All'inizio vivevo da giocoliere di strada, sputafuoco, e con il Covid tanti hanno avuto problemi, ho fatto la scelta sbagliata di entrare in una casa che non era la mia e mi sono ritrovato quindi a vivere all'interno del carcere, che è un'esperienza che ho deciso di viverla in maniera positiva, da che mi sono ritrovato a rileggere libri di psicologia, a vedere di nuovo un po' di meditazione, perché lì dentro o stai attaccato alla TV o stai a giocare con gli altri detenuti a carte, o almeno sei chiuso con te stesso e puoi finalmente parlare davvero con la tua anima, col tuo spirito. Da lì allora mi hanno dato questa possibilità di questo lavoro, alla quale mi hanno detto c'era da gestire o le api al carcere di San Michele o vedere il lato negozio, e ho preferito il lato negozio avendo questa capacità di giocoleria, di comunque aver già un buon rapporto col pubblico.
Ecco, il lavoro che cosa ti ha dato di più di fuori?
Innanzitutto mi ha dato modo di poter mantenere la mia famiglia, cosa che è una cosa che dal carcere rischi di essere al contrario, di essere tu a pesare sulla tua famiglia, a meno che non vieni abbandonato ad un certo punto dalla tua famiglia. Invece in questo modo ho avuto modo di restare ancora con mia moglie, di vedere mio figlio e potergli mandare dei soldi a casa. Mi ha dato modo di rimettermi in discussione su quello che volevo fare nella vita, quindi volevo sempre fare il giocoliere di strada, essere in mezzo alle case occupate, in mezzo alle persone che si drogano, o volevo qualcosa di più, in modo da poi raggiungere un livello da palcoscenico magari e riuscire ad avere così un vero e proprio lavoro d'arte, non più essere lo zingaro in mezzo alla strada, al semaforo, ma essere un personaggio un po' più di spicco per me stesso anche.
Senti, è stato facile lavorare dentro il carcere? Hai trovato degli ostacoli nell'intraprendere questa tua professione? Insomma, ti sei sentito supportato dalle istituzioni in quello che hai fatto?
Ammetto che dal lato psicologico sia un po' debole la cosa, quindi ci dovrebbero esserci più fondi dedicati al lato della psicologia, degli psichiatri all'interno del carcere, proprio per accompagnare di più il percorso di rieducazione delle persone. Oltre al fatto che, essendo bloccati lì dentro, il fattore stress è molto molto forte, e non avendo molti punti di sfogo, lo stress stesso rischia di diventare sfogo tra detenuti, e quindi è lì che diventa difficile a volte riprendersi, perché non sei comunque da solo, sei insieme ad altre persone disperate un po' come te, che magari hanno avuto degli inciampi di vita e peggiorano all'interno del carcere al posto di migliorare. E, dal lato però lavorativo mi sono sentito aiutato, perché inizialmente mi hanno messo a pulire alcune stanze all'interno del carcere, da lì hanno visto che ero una persona volenterosa, mi hanno messo in questo percorso di rieducazione. Purtroppo, non essendoci molti posti, molti spazi dove poter mettere le persone, sono limitati, e quindi per forza di cose devono decidere alcuni sì e alcuni no, e questa è una cosa triste. Se ci fosse modo di allargare di più queste situazioni e creare più spazi di lavoro, più posti di lavoro, si potrebbero appoggiare molte più persone a questo cambiamento di vita.
E allora finisce qua questa parte del Mondo alla Radio che noi abbiamo dedicato all'economia sociale e al Festival della Dottrina Sociale.